una relazione, direi. Cercherò quindi di rispondere alle domande che mi sono annotato, seguendo ovviamente un percorso che abbia la forma di una lezione. E ragionando sia de iure condito, cioè sulla base della normativa disponibile, vigente, sia eventualmente de iure condendo, cioè sulla base di una normativa ipotizzabile in base alla Costituzione. Partirei da una frase di Calamandrei che apparentemente è lontana dai nostri temi, ma che in realtà è fondamentale per comprendere il ruolo della Costituzione anche su questi temi. Del resto siamo nell'ambito di una scuola di formazione che vede nella Costituzione il proprio oggetto di studio. Affermava Piero Calamandrei, una frase molto nota, che le buone Costituzioni sono presbiti, hanno l'immancabile caratteristica di essere presbiti. Al punto possiamo completare il ragionamento da essere in grado di confrontarsi con temi e questioni neppure immaginabili nel momento della loro promulgazione. In ciò sta la loro presbiopia, in ciò sta la loro proiezione verso il futuro. Ed è questo il caso del rapporto tra la nostra Costituzione, entrata in vigore come sapete nel 1948, e le numerose questioni bioetiche che sono emerse a volte molti anni dopo la sua entrata in vigore. E tra queste questioni bioetiche è collegabile anche il grande tema del fine vita sul quale oggi ci dovremo soffermare. Ecco, l'esigenza di una riflessione costituzionalistica anche su questi temi, su tutti questi temi, compreso il fine vita, deriva dal fatto, in parte lo anticipava Andrea tra le righe della sua presentazione, deriva dal fatto che gli ordinamenti giuridici contemporanei, il nostro tra questi, si devono confrontare con una situazione che potremmo dire assolutamente nuova, o almeno assolutamente nuova nell'intensità che vedremo. Questa situazione assolutamente nuova si caratterizza per due elementi fondamentali e per rispondere a questi elementi fondamentali dobbiamo utilizzare le norme disponibili e in primo luogo le norme costituzionali. Primo elemento fondamentale. Il veloce progresso della tecnica e le straordinarie potenzialità che le nuove conoscenze e acquisizioni scientifiche mettono a disposizione della società o almeno delle società che se le possono permettere. Si è detto in un bel libro di Aldo Schiavone che la prima rivoluzione, cioè la rivoluzione agricola, è durata millenni, la rivoluzione industriale è durata qualche secolo, ora siamo all'interno di una nuova rivoluzione legata alle biotecnologie e all'informatica in cui i tempi si sono drasticamente accelerati. Quindi c'è una rivoluzione, un'evoluzione accelerata. Quindi problemi legati alla gestione di queste acquisizioni scientifiche e delle loro ricadute pratiche. Con riguardo al fine vita, questo si confronta con una serie di scoperte, di applicazioni tecniche che sono dopo tutto recenti, stiamo ragionando di qualche decennio addietro. Faccio alcuni esempi. Primo trapianto di cuore, molti in questa stanza se lo ricorderanno, Christian Barnard, 1967, non è tanto in là nel tempo. Prima nutrizione artificiale è della fine degli anni 60. Primi impieghi del ventilatore meccanico siamo al 1952. La terapia dialitica, la dialisi, che ora diamo quasi per scontata, ecco, le prime applicazioni della dialisi sono del 1961. Quindi gli ultimi decenni sono caratterizzati da una rivoluzione delle acquisizioni scientifiche e tecnologiche applicate alla medicina. Ora, accanto ad indubbi effetti positivi che sono sotto gli occhi di tutti, queste innovazioni, queste scoperte, queste applicazioni pratiche hanno fatto sì però, e cito un famoso anestesista, De Fanti, hanno fatto sì che molto spesso alla paura di morire, almeno in taluni e in certe situazioni, che la paura di morire si sia sostituita con un'altra paura, cioè la paura di non riuscire più a morire. Oppure, come scriveva perfettamente Leonardo Sciascia in un suo romanzo, Una storia semplice, a volte non è più la speranza l'ultima a morire, ma per taluni almeno è morire l'ultima speranza. È insomma chiaro, per andare al di là di queste metafore efficaci, è insomma chiaro che in taluni casi queste scoperte scientifiche, queste applicazioni tecniche, paradossalmente, possono risolversi nel prolungamento delle sofferenze del malato terminale, anziché nel loro sollievo. E in altri casi ciò può determinare il prolungamento di una vita assolutamente priva di coscienza e neppure in grado di recuperarla in minima parte. Un fenomeno che, ripeto, per taluni incute, che in taluni incute grandi paure, quando non addirittura un totale rifiuto. La tecnica, insomma, applicata alla medicina, può oggi, ecco, questa è una situazione assolutamente nuova che altre generazioni non hanno dovuto sperimentare, può prolungare a lungo il piano dell'essere, come scrive Vito Mancuso, cioè la vita biologica, la cosiddetta vita biologica, quando magari ormai definitivamente è venuto meno il piano dell'esistere, cioè la vita di relazione, la vita sociale, la vita spirituale, la capacità di decidere. Questo che cosa fa sì? Un'altra conseguenza delle scoperte, delle acquisizioni tecniche, fa sì che il momento della morte, che in passato, almeno in molti casi, era un evento pressoché istantaneo, con riguardo a talune patologie abbia visto dilatarsi il tempo della sua esperienza. Dilatandosi il tempo, si ampliano anche le possibilità del diretto interessato nel processo del morire nel voler contare nelle decisioni relative a questa esperienza, voler contare e dire eventualmente la sua. E qui entra in gioco il diritto, questo è il grosso problema del diritto e anche delle norme costituzionali eventualmente applicabili in questi contesti che spero di aver descritto abbastanza chiaramente. Cioè, dato questo contesto nuovo, quindi non conosciuto, almeno non in questa fisionomia nel momento in cui la Costituzione entrava in vigore, vi è la necessità che la cultura e il diritto si pongano il problema del come gestire questi artifici scientifici che già oggi pienamente incidono sul piano e sulla definizione del processo del morire. E precisando altresì come lo Stato e i diritti del diretto interessato, del morente, entrano in gioco sotto questi profili. Questo è il primo ambito, il primo corno della questione. Prima vi dicevo però che ce n'è un altro che complica ulteriormente il quadro ed è un altro profilo che chiama in causa il testo costituzionale. Chi ha seguito la prima lezione probabilmente capirà immediatamente il nesso, comunque dirò alcune cose molto brevemente che richiameranno concetti che abbiamo sviluppato invece e illustrato più diffusamente nella prima lezione. Qual è il secondo problema? Il secondo problema, accanto a questo, è che assistiamo ormai, oggettivamente potrei dire, allo sgretolarsi delle comunità monoetiche di un tempo, ammesso e niente affatto concesso che queste realtà siano effettivamente esistite in questa fisionomia così monolitica. Qual era la caratteristica di queste società? Società nelle quali, in larga misura almeno, esisteva una sola e condivisa idea di bene e di male, magari data per scontata. La nuova realtà con cui fare i conti, invece, è quella, frutto anche di quella velocità che prima vi dicevo, è quella di una società multietica, come tale anche tutelata dalla Costituzione. Lo richiamerò poi, ma molti di voi ricorderanno quanto abbiamo detto a proposito del principio pluralista accolto in Costituzione. Il principio pluralista ha una sua declinazione anche nell'ammettere una pluralità di posizioni etiche. La sfida quindi in questo contesto è quella di accettare questo dato di fatto, perché è un dato di fatto che non si può negare, senza accogliere al contempo gli esiti di quelli che vengono definiti relativismi radicali. Cioè, con atteggiamenti, non accettare la conseguenza di atteggiamenti per i quali tutto sarebbe consentito a priori e non esisterebbero limiti, non esisterebbero confini. Per dirla con Michael Walzer, dobbiamo collocarci cioè in una prospettiva di relativo relativismo, in cui si ammette una pluralità di posizioni, ma esistono anche dei confini che è bene individuare. Cercheremo di individuare alcuni di questi confini con riguardo al tema del fine vita. Caso per caso, quindi, vicenda per vicenda, fattispecie per fattispecie, distingueremo varie fattispecie, bisogna insomma distinguere quanto è assolutamente inammissibile, e dato che ci occupiamo di diritto costituzionale dovremmo concludere quanto è assolutamente inammissibile ai sensi del testo costituzionale, e quanto invece deve consentirsi anche se magari risultasse sgradito o rifiutato dalla maggioranza. Ora, se questa è la cornice che ho molto sinteticamente delineato, dobbiamo porci quindi il problema successivo: come utilizzare la Carta Costituzionale e che cosa utilizzare della Carta Costituzionale per affrontare questi temi, questi problemi con riguardo alla grande questione del fine vita. Ora, andiamo alla caccia di queste norme, di questi principi, bussola, possiamo definirli in questo modo, costituzionali. Principi, bussola o norme o addirittura regole, poi per molti di voi la distinzione sarà chiara, ma cercherò di distinguerla anche nel corso dell'esposizione, ricavabili dalla Costituzione, dalla nostra Costituzione, non solo presbite nel senso che affermava Calamandrei, ma per giunta rigida, come ricordava anche prima Andrea. E questo dato è fondamentale perché l'esistenza di una Costituzione rigida, lo ripeto anche se immagino che la quasi totalità di voi ormai l'abbia acquisito, ma dato che in ogni dibattito la questione ritorna, è bene chiarirlo, il fatto che queste norme, questi principi, queste regole o come dirò in alcuni casi quasi regole si ricavino da una Costituzione rigida è fondamentale, perché la Costituzione rigida si pone in una posizione gerarchicamente sovraordinata a qualsiasi altra fonte dell'ordinamento. Ciò significa quindi che le altre norme dell'ordinamento poste da altre fonti, legge compresa, non possono essere prodotte, lette o interpretate se non in quanto siano conformi a quanto troviamo in Costituzione e eventualmente possono essere giudicate, disapplicate o annullate se in contrasto con quanto ricaviamo dalla Costituzione. Allora, andiamo alla caccia di questi paletti costituzionali e partiamo dai più generali, per non dire generici, cioè dai principi. E i principi che ritornano in gioco nella lezione di oggi hanno costituito oggetto della nostra prima lezione, il nostro primo incontro. Quindi sarò molto sintetico perché possono partecipare anche uditori che non erano nella prima lezione, però intanto richiamiamo concetti che già abbiamo utilizzato. Qual è il primo principio che entra in gioco con riguardo a questo problema, così come in riferimento ad altre questioni bioetiche? In primo luogo entra in gioco il principio personalista, che, come ho illustrato nella prima lezione, trae spunto già dai primissimi articoli della Costituzione, articolo 2, articolo 3, e poi è ulteriormente declinato in numerosi altri articoli della Costituzione. Tale principio, ricordo a chi c'era o affermo per chi non c'era, pone al centro del nostro ordinamento la persona concreta. Vi ricordate l'immagine di Aldo Moro, la piramide rovesciata? L'ordinamento si rovescia, finalmente arriva ad ammettere nel suo fulcro, nel suo centro, l'idea di persona. Quindi, al centro dell'ordinamento c'è la persona concreta, e non un'idea preconfezionata e astratta di persona. Ne deriva il divieto per lo Stato e i suoi apparati di usare la singola persona come un mezzo, uno strumento, per affermare le proprie, ma non della stessa persona, convinzioni politiche, religiose, filosofiche, esistenziali. È in pratica, per usare una metafora, una definizione sintetica, la negazione assoluta dello Stato etico. E del resto la Costituzione nasce in reazione a uno Stato che voleva configurarsi anche come Stato etico. La persona per lo Stato quindi deve essere un fine e non un mezzo. Cito solo due righe di una sentenza costituzionale, una delle tante che avevamo analizzato nella prima lezione, perché è fondamentale da questo punto di vista. È la sentenza, per chi fosse interessato, 364 del 2008. Il nostro ordinamento, afferma la Corte Costituzionale, pone al vertice della scala dei valori la persona umana, che non può dunque, neppure a fini di prevenzione generale, essere strumentalizzata. Quindi questa scelta di porre la persona al centro, afferma la Corte, è al vertice della scala dei valori. Quindi questa scelta è un valore, è uno dei valori fondamentali sotteso alla nostra Costituzione. È il vertice, dice la Corte Costituzionale. E la persona non può essere strumentalizzata. Quindi lo Stato e le sue articolazioni devono sempre agire in modo funzionale alle esigenze della persona e consentirne nelle condizioni date il massimo grado di realizzazione. Proprio da qui, dallo stesso principio personalista, deriva, come nel rovescio di una medaglia, per citare un'immagine che avevo già menzionato nella prima lezione, un altro principio che entra in gioco nelle questioni bioetiche e anche nella questione che oggi ci interessa, cioè il principio pluralista. Un altro principio è valore costituzionale fondamentale sancito nella Costituzione a partire, non a caso, dagli stessi articoli che delineano il principio personalista. Il riconoscimento della libertà e dei diritti implicano infatti che i singoli soggetti, le singole persone possano esercitare diversamente quei diritti in concreto o possano anche decidere di non esercitarli. La nostra Costituzione intende così dare spazio, massimo spazio disponibile, alla più ampia convivenza possibile della molteplicità dei valori, delle idee, degli interessi di ciascuno, almeno fin tanto che ciò non produca, ecco un primo limite, danni concreti a favore dell'integrità e della realizzazione personale altrui. Personalismo e pluralismo, dunque, non sono meno valori di altri valori sostanziali, sbandierati da una parte o dall'altra. Anzi, sono probabilmente valori più alti, metavalori, come dice Gustavo Zagrebelsky, essenziali per consentire la convivenza tra quanti aderiscono a visioni della vita anche molto diverse tra di loro. Per usare un'altra espressione che non apprezzo moltissimo, potremmo dire che il principio personalista e il principio pluralista sono nostri valori non negoziabili ai sensi della Costituzione. A riprova del fatto che questi principi sono fondamentali nel percorso del fine vita, con riguardo al tema del fine vita, non è quindi casuale che la menzione di entrambi questi principi si ritrovi nella sentenza della Cassazione che nel 2007 ha impresso una svolta fondamentale per la conclusione del noto caso Englaro. In quella sentenza, la sentenza che interessasse 21.748 del 2007, La Cassazione collega la facoltà di rifiutare le terapie, anche salvavita, in considerazione delle accertate convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche della persona, per impedire di strumentalizzare la persona stessa, è ancora lo stesso concetto che ritorna, cito testualmente, per alcun fine eteronomo e assorbente. È ancora il rifiuto della funzionalizzazione, della strumentalizzazione della persona per fini ad essa estranei. Quindi questa sentenza, con queste affermazioni, si colloca nell'alveo dei principi costituzionali, delle pronunce costituzionali che prima sintetizzavo. Ora, stante tali principi, che però come tutti i principi sono estremamente generici, cioè delineano un'area piuttosto ampia entro la quale ci si può collocare, ma che sono peraltro veri e propri capitelli dell'ordinamento, appare già in prima approssimazione, ma dovremmo andare più nel dettaglio, che ai sensi della Costituzione non è auspicabile né possibile che sui delicatissimi problemi del fine vita, come del resto su qualsiasi altro tema attinente ai diritti, si possa ipotizzare l'egemonia di una sola elite di pensiero o di un'unica visione valoriale. Insomma, non tutto è ammesso, come vedremo, ma non tutto, tranne un'unica visione del mondo, può essere vietato dal legislatore e dallo Stato e dagli apparati statali. Siamo ancora, appunto, nell'ambito di un, come dicevo prima, relativismo. Ma facciamo un altro passo avanti. Accanto a questi principi estremamente generici che ci consentono di delineare il problema ma non di metterlo a fuoco nei dettagli, esistono nel testo costituzionale altre norme che entrano in gioco con riguardo al tema che oggi ci occupa. In primo luogo l'articolo 13 della Costituzione, ove è sancita la libertà personale. Libertà personale che non è più solo e soltanto l'habeas corpus, cioè la libertà dagli arresti illegittimi, secondo il contenuto che ha avuto sin dall'inizio, ma come ha affermato la Corte Costituzionale in una serie di sentenze molto nitida, e citerò la sentenza 471 del 1990, la libertà personale di cui l'articolo 13 è assunta quale potere della persona di disporre del proprio corpo. Se ne è quindi desunto che il personalismo della nostra Costituzione passa dunque anche attraverso l'uso che concretamente facciamo del nostro corpo, in ogni momento della nostra esistenza, nonché negli stessi istanti che precedono la morte, perché anche l'esperienza della morte fa parte della vita, quantomeno la vita alla fine. Ma oltre a questo abbiamo un'altra norma, ed è poi il punto focale, infatti veniva citata nell'esordio da Andrea. Essenziale ai nostri fini è l'articolo, l'avete già intuito, 32 della Costituzione, l'articolo che è costantemente sugli scudi quando si discute di questi problemi. Vediamo l'articolo 32,2 che già in parte menzionava Andrea. Nessuno può essere sottoposto a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. E qui comincio a rispondere ad alcuni dei quesiti che sono stati posti all'inizio. Quindi, i trattamenti sanitari obbligatori, trattamenti sanitari contro la volontà del soggetto che vi viene sottoposto, sono dunque costituzionalmente ammissibili se previsti da una legge. Ma, badate, vediamo se la Costituzione individua anche alcuni contenuti precisi che quella legge deve avere o non deve avere. La Costituzione precisa infatti, sempre l'articolo 32,2, che non è una sufficiente una legge recante un qualsiasi contenuto, quindi la legge non è assolutamente libera su questo terreno. Tale fonte, ove intervenisse, non deve infatti valicare, li ricordava anche prima Andrea, i limiti posti dal rispetto della persona umana. Che cosa significa questo? Come è stato implementato questo principio? Qui abbiamo una sequela di pronunce della Corte Costituzionale, nonché anche una precisa norma contenuta nella legge 833 del 78, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, che declina in concreto questo principio. La legge può imporre un trattamento sanitario obbligatorio solo se si è in gioco un preciso interesse concreto e non meramente astratto, non meramente ideologico, della collettività, ovvero di altre persone. Anche per questo quindi il diritto alla salute del primo comma è qualificato come un interesse della collettività. Dunque, si può disporre un trattamento sanitario obbligatorio per legge, non per avallare un qualsiasi intervento sul corpo, sulla salute altrui, magari preteso dalla maggioranza occasionalmente al governo, ma solo allorché, ecco quando si può porre un trattamento sanitario obbligatorio, solo allorché da ciò dipenda la salute di altre persone, oltre che la salute del soggetto sul quale graverà poi il trattamento sanitario obbligatorio. Ecco i due elementi, interesse individuale e interesse della collettività. Se questi due elementi vengono meno, una legge che disponesse il trattamento sanitario obbligatorio sarebbe una legge contro Costituzione, quindi sarebbe una legge illegittima. Quando si riscontrano questi due requisiti, casi classici, penso che li possiate intuire, ad esempio in caso di malattie infettive o contagiose, il soggetto rifiuta di curarsi, ma rifiutando di curarsi mette a rischio anche la salute di altri, oppure in caso di malattie mentali violente, in cui è in pericolo non solo la salute del soggetto, ma anche la salute di altri soggetti che vengono in relazione con il malato. Potete già capire che se questo è il quadro, trattamenti sanitari obbligatori non sembrano ammissibili nel caso di scelte di fine vita determinate dal consapevole rifiuto di trattamenti sanitari quando ciò non si ripercuota in un danno sulla salute altrui. Ma di questo arriveremo meglio. Rivedremo meglio. L'articolo 32 inoltre ci interessa per ciò che non dice. Innanzitutto l'articolo 32 non distingue tra soggetti capaci, completamente capaci, che attualmente esprimono la loro volontà negativa di taluni trattamenti e dall'altro soggetti attualmente incapaci che però abbiano in precedenza e consapevolmente espresso una loro specifica volontà al proposito. E neppure distingue tra trattamenti salvavita e trattamenti che salvavita non sono. È stentorea, molto netta la sua formulazione. Si concentra invece sulla volontà del paziente, che evidentemente, con quanto implicito, vede e ritiene, o meglio, è un dato che va verificato, capace, consapevole e informato della sua manifestazione di volontà. Ora, proprio per questo, perché esiste il nitido articolo 32 della Costituzione, chi è contrario, ad esempio, che il paziente possa respingere, questo è un tema sul quale periodicamente si discute e ne ha, l'ha richiamato anche prima il professor Puggiotto, chi voglia respingere, ad esempio, l'idratazione e l'alimentazione artificiale, ecco che si sostiene che, operando sulle parole, caro figlio direbbe, ma non mettendo le parole, a contestare che queste siano terapie, affermando che sarebbero sostegni vitali, come anche nel decreto del disegno di legge Calabrò, sul quale poi dirò alcune cose. Implicitamente però badate il cortocircuito, si afferma in questo modo che le terapie, anche salvavita, si possono rifiutare, si dice non sono terapie, quindi non si possono rifiutare, ma implicitamente si afferma quindi che le terapie si possono rifiutare. Ma qui entra in gioco il giurista, e già Andrea ha svelato l'arcano, l'articolo 32 non parla di terapie, ma usa un'espressione estremamente generica, parla di trattamenti. Quindi vieta i più generici trattamenti sanitari non voluti dall'interessato e si concentra soprattutto sulla volontà del diretto interessato. Il problema della qualificazione di questi trattamenti, molti di voi lo ricorderanno, è esploso davanti alla Corte di Cassazione allorché si trattò di decidere del caso Englaro. E la Corte di Cassazione ha risolto quel tassello del problema utilizzando parole non casuali. Le parole sono importanti, per citare un intellettuale molto caro al professor Puggiotto. E quindi ha stabilito la Corte di Cassazione che l'alimentazione e l'idratazione artificiale integrano un trattamento. Ecco perché usa l'espressione trattamento, perché qualificando quella pratica come trattamento può immediatamente ricondurla alla Cassazione alla previsione dell'articolo 32,2 della Costituzione. Un trattamento, cito testualmente, che sottende un sapere scientifico, che è posto in essere da medici, anche se poi proseguito da non medici, e consiste nella somministrazione di pratiche chimici implicanti procedure tecnologiche. Siffatta qualificazione di trattamento è del resto convalidata dalla comunità scientifica internazionale. Chiuso la citazione. Si tratta insomma di trattamenti, articolo 32 della Costituzione, i quali hanno oggetto sostanze chimiche particolari che richiedono manovre invasive di posizionamento dei sondini nasogastrici o parenterali, posizionamento di sondini all'interno del corpo del malato e quindi sono potenzialmente dannose per il malato, quindi trattamenti che presuppongono specifiche professionalità, tanto è vero, ecco la prova del 9, che se un non medico praticasse questi trattamenti sarebbe certamente passibile di essere incriminato per esercizio abusivo della professione, un reato assai blandamente punito in Italia, ma pur sempre di un reato si tratta. Nulla dunque a che vedere, anche se l'immagine come dire, efficace, emotivamente efficace, con la somministrazione di acqua e di cibo. Ma se anche fosse somministrazione di acqua o di cibo, il problema non si sposterebbe di una virgola. Perché ai sensi dell'articolo 13, libertà di disporre del proprio corpo, e dell'articolo 32,2 della Costituzione, esiste il diritto attuale, già vigente, di rifiutare consapevolmente l'uno e l'altro. Assistiti certo i soggetti che lo rifiutassero nel modo più opportuno per verificare la reale capacità del soggetto, la sua reale manifestazione di volontà, per capire quali sono le cause scatenanti di quel rifiuto e per verificare se è possibile anche superarlo. Non a caso esiste già una norma del nostro ordinamento che lo prescrive. Una norma che può esistere, anzi deve esistere, proprio perché sussiste contemporaneamente l'articolo 13 e l'articolo 32,2 della Costituzione. Qual è questa norma? È l'articolo 53 del codice deontologico, la cito testualmente, quindi rivolto ai medici: in presenza di un rifiuto volontario e consapevole di nutrirsi, il medico non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale. Estremamente chiara questa norma. Questa norma è costituzionalmente ammissibile proprio perché esistono quelle norme costituzionali che prima vedevamo. Del resto, così si è espressa anche una corposa giurisprudenza con riguardo al tema ricorrente dello sciopero della fame nelle carceri. Ricordate un tema che è esploso soprattutto negli anni Ottanta sulla scia anche di un esempio irlandese, il caso Bobby Sands, ma che periodicamente si ripresenta, e di recente se ne è occupata anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nella sentenza 31 marzo 2009, Oroz contro Turchia. Cosa ha affermato la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo? Ha affermato che la decisione del detenuto di rifiutare il cibo deve essere rispettata anche se ciò può appunto provocarne la morte. Quindi se la decisione è di un soggetto capace, perfettamente consapevole e informato delle conseguenze del suo gesto, questa decisione deve essere assecondata. Per tutto questo, quindi per tutti i principi, le regole che finora abbiamo visto, la nostra Cassazione ha potuto più volte affermare, anche nel caso Englaro, ma non solo nel caso Englaro, che, cito ancora, deve escludersi che il diritto all'autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da essa consegue il sacrificio del bene della vita. In questa eventualità, dice la Cassazione, c'è spazio per una strategia della persuasione, perché il compito dell'ordinamento è anche quello di offrire il supporto della massima solidarietà concreta nelle situazioni di debolezza e di sofferenza. Chi era alla prima lezione si ricorderà che ho calcato l'accento sull'articolo 2 della Costituzione, che sancisce contemporaneamente i diritti inviolabili e anche i doveri inderogabili di solidarietà, che si esprimono anche in questa strategia della persuasione invocata dalla Corte di Cassazione. E c'è, prima ancora, continua la Cassazione, il dovere di verificare che quel rifiuto sia informato, autentico e attuale. Il grande tema è della capacità. Ma allorché il rifiuto, ecco che entra in gioco il personalismo e il pluralismo, allorché il rifiuto abbia tali connotati, non c'è possibilità di disattenderlo in nome di un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico. La sequenza di decisione della Cassazione è numerosa. Quindi non esiste, guardiamo con il rovescio della medaglia, non esiste il dovere di vivere. E tanto è vero che il suicidio, lo citava anche prima Andrea, non è punito nel nostro ordinamento e anche in altri ordinamenti, neanche nella forma del tentato suicidio. Ora, le situazioni sono però diverse, le fattispecie sono però diverse. Come vedremo, la reazione chimica di questi principi, di queste regole nelle varie fattispecie non è esattamente identica, anche se ci sono anche delle situazioni grigie, diciamo, non ben definite. Abbiamo innanzitutto il caso del soggetto attualmente capace, che versa in uno stato di pericolo e continua ad essere capace nella situazione di pericolo in cui versa, e che rifiuta un trattamento che sa essere salvavita. un caso di qualche anno fa che è andato anche sui giornali, quindi molti di voi l'avranno letto, il caso della cosiddetta signora Maria, dico cosiddetta perché il nome è evidentemente inventato per ragioni di privacy. La signora Maria rifiutò l'asportazione di un arto, di una gamba, nella fattispecie affetta da cancrena, ben sapendo che se avesse consentito l'amputazione avrebbe potuto continuare a vivere, ma non volendosi vedere nella situazione di amputata. Quindi rifiutò l'amputazione dell'arto e nel giro di poche decine di giorni, se non ricordo male, inevitabilmente morì. Abbiamo un soggetto che versa in una situazione di pericolo, che è capace, che è consapevole, che è informato e che rifiuta il trattamento sanitario. Quindi è un caso che meccanicamente, plasticamente, rientra nell'ipotesi dell'articolo 32,2 della Costituzione. Altro caso, più complicato, quello del testimone di Geova. Perché è più complicato? Perché se il testimone, perché a parte che la giurisprudenza è molto più oscillante su questi casi, forse anche è una mia interpretazione dettata un po' dal pregiudizio, ma chiusa la parentesi, il caso del testimone di Geova può apparire, le fattispecie possono essere diverse. Una fattispecie simile a quella del caso della signora Maria, il testimone di Geova capace, consapevole, informato, che rifiuta appunto consapevolmente la trasfusione salvavita. Ma molto spesso la situazione è diversa, la fattispecie è diversa. Perché il malato, testimone di Geova nell'occasione, arriva in sala operatoria o davanti a un medico in situazioni in cui non è capace e non è in grado quindi attualmente di esprimere il proprio consenso. Allora, che cosa ha affermato la Cassazione in questi casi? Declinando nella concreta prospettiva di questa diversa situazione da quella precedente che analizzavamo, i principi e le regole costituzionali che prima menzionavo. Allora, dice la Corte di Cassazione che di norma, sulla scia anche di quanto affermato nella soluzione del caso Welby, che era un caso ancora diverso, vedremo perché è ancora diverso, che di norma il dissenso alla terapia deve seguire, o al trattamento, deve seguire e non precedere l'informazione avente ad oggetto la situazione di pericolo. Quindi di norma il consenso, il dissenso alla terapia deve seguire alla concreta presentazione della fattispecie di pericolo. Oppure, ecco l'alternativa, che riguarda, e la pronuncia riguardava appunto il caso del testimone di Geova, il paziente deve recare con sé una espressa, articolata, puntuale dichiarazione, non è insomma sufficiente una mera e generica previsione scritta, dalla quale inequivocabilmente emerga la sua volontà negativa nei confronti della trasfusione. Questo è il caso relativo al soggetto che non è capace nel momento in cui si pone il problema di procedere alla trasfusione. E occorre altresì, quindi è particolarmente stringente, e vedremo poi perché probabilmente, il principio è nucleato dalla Cassazione, occorre altresì che il paziente abbia nominato un rappresentante ad acta con il compito di informare i sanitari del suo rifiuto, allorché evidentemente lui stesso non fosse in grado di reiterare la propria volontà. Solo in tal caso il suo dissenso, sebbene ampiamente preventivo rispetto alla situazione di pericolo, deve essere comunque ritenuto vincolante. Quindi di norma il consenso o il dissenso deve essere successivo alla situazione del pericolo, caso della signora Maria. Altrimenti il soggetto, declinando in concreto quelle norme e quei principi costituzionali, deve prepararsi all'eventualità. E deve preparare una serie di strumenti che consentano di ricostruire in modo puntuale, preciso e concordante la sua volontà. Qualche problema in più è emerso in un'altra fattispecie ancora, il già citato caso Englaro, il quale era profondamente diverso da un altro caso che prima solo menzionavo, cioè il caso di Pier Giorgio Welby. Qual era la differenza? Pier Giorgio Welby era, ricorderete, il malato collegato a un meccanismo di ventilazione artificiale. Perciò Giovelli era perfettamente capace, consapevole e informato delle conseguenze di ciò che chiedeva, cioè di essere staccato dalla macchina di ventilazione artificiale. Aveva più volte reiterato la propria volontà, l'aveva reiterata davanti a una pluralità di medici, aveva inviato anche una lettera al Presidente della Repubblica, aveva scritto un libro, aveva anche meglio calibrato la sua volontà, perché nelle fasi iniziali della vicenda chiedeva una attività di eutanasia. Nella fase finale, invece, calibrando la propria volontà, chiese semplicemente di essere staccato, quindi un'interruzione di un trattamento, di essere staccato dal respiratore artificiale e contemporaneamente sedato, per non provare evidentemente dolore. Quindi, Giorgio Welby versava in queste conseguenze, in queste situazioni. Nel caso Englaro, invece, il soggetto, la paziente, non era capace, non era consapevole, versava in uno stato vegetativo, quindi priva di coscienza da quasi un ventennio. Mancava quindi l'attualità della sua richiesta, mentre c'era nel caso di Welby. Non aveva lasciato nessuna puntuale dichiarazione scritta, del resto nel momento storico in cui entrò in stato vegetativo in Italia neppure si parlava di testamento biologico, ecco i tempi che entrano in gioco anche nella definizione del problema giuridico. Ne aveva nominato un fiduciario per queste vicende, per queste situazioni. Allora, come ha risolto? Declinando gli stessi principi che vedevamo prima, articolo 13, articolo 2, articolo 3, articolo 32 della Costituzione, principio personalista e principio pluralista, che vi dicevo prima, citando proprio un brano della sentenza della Cassazione, la Cassazione utilizzò anche nella soluzione di questo problema. Allora, in questo caso, diverso sia dalla vicenda Welby, sia dalla vicenda dei testimoni di Geova o quant'altro, la Corte di Cassazione ha enucleato un principio di diritto, un principio di diritto derivato dall'applicazione delle norme costituzionali che prima citavamo assieme ad altre norme disponibili dell'ordinamento che poi vedremo. Questo principio di diritto è composto da due elementi. Occorre intanto, afferma la Cassazione, che il paziente versi in uno stato vegetativo irreversibile, il quale, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, non lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pur flebile, recupero della coscienza. Il linguaggio non è scientificamente medicalmente preciso, perché si parla, i medici preferiscono parlare di una prognosi, di gradi di probabilità di una prognosi, piuttosto che assoluta certezza, ma il concetto è piuttosto chiaro. Del resto abbiamo una conferma ex post che la diagnosi venne sbagliata, perché l'autopsia successiva alla morte della ragazza, che è stata pubblicata, confermò che la paziente non aveva davvero alcun contatto con l'esterno, non aveva neppure, visto lo stato della patologia, nessuna possibilità di recupero delle funzioni cognitive. Quindi il caso è questo, il caso in cui si versa in uno stato vegetativo irreversibile. Allora, in questa circostanza, quando si può interrompere un trattamento? E qui entra in gioco l'altro profilo del principio di diritto. Vi devono essere, afferma la Corte di Cassazione, elementi di prova chiari, univoci e convincenti della volontà del paziente medesimo di interrompere l'idratazione e l'alimentazione artificiale alle quali la paziente era sottoposta. Volontà tratte da sue precedenti dichiarazioni, non necessariamente scritte, qui entra in gioco la differenza rispetto al caso del testimone di Geova, ovvero, e calco l'accento su questo ovvero perché poi ci tornerò nel tentativo di interpretarlo giuridicamente, ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona. Non è del tutto chiaro se l'uso dell'ovvero nel testo della motivazione di questa sentenza significhi che due elementi devono coesistere o se ne è sufficiente solo uno. Nel caso specifico, la Corte d'Appello di Milano, alla quale venne indirizzato questo principio di diritto, li verificò entrambi, quindi verificò anche mediante testimonianze le dichiarazioni precedenti al trauma della ragazza, verificò anche e ricostruì anche nel dettaglio la personalità, lo stile di vita, le prese di posizione della ragazza stessa prima di entrare in stato vegetativo. E in entrambe le situazioni, quindi dichiarazioni espresse e ricostruzione, la conclusione della Cassazione fu nel senso della volontà di interrompere il trattamento. E c'è da dire che anche su questo profilo è entrata in gioco la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella sentenza Ada Rossi contro Italia, che citerò ancora a breve, che ha confermato che tali accertamenti sono avvenuti in seguito a un esame di un vasto materiale probatorio, come invece era stato negato nel dibattito italiano. Dice la Corte di Cassazione che anche in questo caso occorre recuperare il principio personalista assieme al principio di uguaglianza, e dunque vi è una doverosa parità di trattamento degli individui a prescindere dal loro stato di capacità, quindi anche per quanto riguarda persone che versano in uno stato di assoluta incapacità. Ciò impone che, superata l'urgenza di intervenire, quindi lo stato di necessità secondo la normativa penale, si debba necessariamente riprodurre, anche con riguardo al paziente incapace, quel dualismo dialettico tra paziente e medico e professionista che è indispensabile nel processo di elaborazione della decisione medica. È un altro modo per esprimere il principio del consenso informato. E infatti in questa pronuncia viene anche funzionalizzato il ruolo del tutore. Si afferma che il tutore della ragazza non deve decidere per la ragazza, per conto della ragazza, in sostituzione della paziente, ma deve decidere con la paziente, cioè nel senso che deve essere uno strumento per ricostruire esattamente la volontà della paziente. Non è così in tutti gli ordinamenti, come poi vedremo. Quindi l'esistenza di questa disciplina costituzionale, formata da principi generali e da norme più circoscritte, esclude perciò che nel caso di rifiuto di terapia anche salvavita, espresso nelle diverse modalità che prima abbiamo visto, a seconda delle ipotesi, allorché i medici assecondino queste volontà, gli stessi medici non debbano rispondere, qui replico una delle domande di Andrea, non debbano rispondere né dell'ipotesi di omicidio del consenziente né dell'ipotesi di aiuto al suicidio, articoli 579 e 580 del codice penale. La loro attività in questi casi, quando ricorrono tutti i presupposti, è scriminata dal sovraordinato gerarchicamente articolo 32,2 della Costituzione. Ai sensi della Costituzione, quindi, la consapevole e informata volontà del paziente, anche ricostruita, ma ricostruita non in modo capriccioso, ricostruita in modo dettagliato, priva di doverosità i comportamenti del medico tesi a prolungargli la vita. E così ha anche concluso il giudice dell'udienza preliminare nel caso Welby. Qual è il problema? Nel caso Welby e nel caso Englaro? Ecco perché prima dicevo regole o quasi regole costituzionali, perché la norma costituzionale è chiarissima, nel senso che non si può intraprendere un trattamento se vi è la volontà attuale o una volontà manifestata con le caratteristiche che vedevamo prima precisate nella sentenza della Cassazione sul caso dei testimoni di Geova, volontà attuale certa o ricostruita del paziente, ma nel dettaglio, di non volere che il trattamento venga intrapreso. Il problema nel caso Welby, nel caso Englaro e in altri casi analoghi, si profila allorché il trattamento è già in corso. E quindi occorre, prendete il caso Welby, che è chiarissimo da questo punto di vista, il trattamento, quindi il meccanismo di ventilazione artificiale era in corso e Welby chiedeva di essere staccato dall'impianto. Quindi gli occorreva un aiuto esterno. Ora, dalle norme costituzionali è chiarissimo che nessuno può essere sottoposto a un trattamento ex novo, che sta per iniziare. È meno chiaro, almeno per taluni è meno chiaro, io non ho questi dubbi, però vedo che l'orientamento prevalente è questo, è meno chiaro che il soggetto debba, non possa, debba essere necessariamente staccato dalla macchina allorché manifesti la propria volontà. Che cosa voglio dire? Voglio dire che ai sensi della Costituzione, in questa seconda circostanza, il medico che assecondasse la volontà del paziente non è passibile, naturalmente il paziente è capace, informato, che abbia manifestato la propria volontà in modo certo, non è passibile di conseguenze legali e penali. Ma non esiste, ai sensi della norma costituzionale, questo è il modo in cui viene prevalentemente interpretato, non esiste un dovere corrispettivo del medico a operare in questo senso. Quindi il medico può intervenire, come è intervenuto il dottor Mario Riccio nel caso Welby, e il procedimento nei suoi confronti è stato successivamente archiviato per queste ragioni, può intervenire, ma allo stato dell'arte non deve necessariamente intervenire. Ecco perché dicevo quasi regola, perché è una regola che ha dei momenti estremamente nitidi e dei momenti, almeno secondo l'interpretazione prevalente, che sono, prima usavo questa espressione, è decisamente in una zona grigia. Ora, non pare quindi, se questo è lo stato dell'arte, non pare quindi pertinente argomentare, come a volte succede, ricordo un costituzionalista, Antonio Ruggeri, che il malato, anche terminale, avrebbe dei propri doveri verso se stesso e verso gli altri, sempre ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, doveri cui non potrebbe in alcun modo sottrarsi, tantomeno rifiutando i trattamenti salvavita. Quindi vi sarebbe il dovere del paziente di accettare trattamenti salvavita, sostiene questo costituzionalista. In realtà non è chi versa in posizioni di difficoltà, il malato terminale è in una situazione di difficoltà estrema, non è chi versa in posizioni di difficoltà a dover esprimere solidarietà ad altri, ma vale invece il viceversa. Com'è stato del resto giustamente scritto nero su bianco proprio nella sentenza della Cassazione civile sul caso Englaro, come la Corte Costituzionale ha ripetuto in più occasioni, ricordo forse il caso più eclatante, la sentenza 161 del 1985 in materia di transessualismo, in cui la Corte Costituzionale affermò la compatibilità costituzionale della norma della legge che consente la rettifica anche chirurgica dei tratti sessuali, di contro a chi invece, quei giudici che avevano impugnato la legge, pretendeva che il transessuale non potesse mutare sesso per quali motivi? I soliti motivi: per non venir meno ai suoi doveri, quindi Ruggeri non ha scoperto nulla, verso gli altri, e non violare i diritti di chi veniva in contatto con lui. Non è chi versa in situazioni di bisogno a dover esprimere solidarietà, vale invece il caso esattamente contrario. Né mi pare degna di logica giuridica un'altra affermazione di Ruggeri, secondo cui ognuno di noi avrebbe il dovere di esercitare i diritti, compreso il diritto alla vita. Allora, i diritti in quanto diritti si possono esercitare, si possono non esercitare o si possono esercitare in parte, altrimenti non sarebbero diritti. Altrimenti trasformeremo il diritto in un dovere, appunto, come fa Ruggeri, ma la cosa è assolutamente incomprensibile, non è dotata di un minimo di logica giuridica. E poi quale diritto si dovrebbe esercitare? In Costituzione non è menzionato neppure il diritto alla vita, lo si ricava in via implicita, come molti diritti si possono ricavare in via implicita, ma in Costituzione, a parte il diritto alla vita implicito, c'è altresì il diritto di cui all'articolo 32,2, che è il diritto di rifiutare i trattamenti sanitari, senza specifica tra trattamenti salvavita e non salvavita. Quindi esiste il diritto alla vita, ma esiste anche il diritto a rifiutare, se si vuole, il trattamento sanitario. E allora per seguire il percorso logico di Ruggeri, che però mi sembra aberrante da questo punto di vista, e allora dove sarebbe, su quale diritto graverebbe il dovere di essere esercitato? Ne appare fondata un'altra obiezione, secondo la quale il malato terminale sarebbe ontologicamente incapace di prestare un valido consenso. Come è stato anche affermato, vado per sommi capi, come è stato anche affermato in un noto caso inglese, il caso di Miss B, The Light Cart of Justice del 2002, è solo caso per caso, paziente per paziente, situazione patologica per situazione patologica, che si può definire se il soggetto è capace di esprimere un atto di volontà o meno. E qui vengo a, per tirare i fili, alla risposta alla una delle domande fondamentali di Andrea. Da quanto vi ho appena detto, quindi citando anche giurisprudenza costituzionale, giurisprudenza della Cassazione, norme, regole, quasi regole e principi costituzionali, ricaviamo che nel nostro ordinamento, a volerlo leggere in tutte le sue pieghe, mette a disposizione in materia di fini vita qualche precisa risposta. Le risposte, talvolta molto nitide, come dicevo prima, e talvolta meno nitide, come sempre prima anticipato. Del resto abbiamo una conferma di questo, cioè che il nostro ordinamento non sia totalmente scevro di norme in materia. Ed è una pronuncia della Corte Costituzionale ancora, l'ordinanza 334 del 2008. Si tratta della decisione che ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dal Senato e dalla Camera dei Deputati nei confronti della Corte di Cassazione e della Corte d'Appello di Milano, ancora nel caso Englaro. Che cosa contestava, cosa il Parlamento contestava alla Corte di Cassazione e alla Corte di Appello? Si diceva in sostanza che questi giudici avrebbero creato una disciplina innovativa, cioè avrebbero, cito ancora, svolto una vera e propria attività di produzione normativa, cioè si sarebbero dimenticati di essere giudici e si sarebbero trasformati in legislatori. Cosa replica la Consulta? In una decisione molto perentoria, anche molto secca, tanto è vero che è una decisione anche molto breve, la Consulta replica invece che i giudici hanno adottato provvedimenti aventi tutte le caratteristiche di atti giurisdizionali, giungendo quindi a una soluzione del caso solo interpretando, cito ancora, il materiale normativo rilevante nel caso. Quindi esiste il materiale normativo, ed è il materiale normativo che prima cercavo di mettere in fila. È un'ulteriore conferma, deriva ancora una volta dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel caso Ada Rossi contro Italia che citavo prima. È una decisione ancora una volta stimolata da singoli malati o associazioni italiane che intendevano, con questo ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, opporsi alla conclusione del caso Englaro. Cosa risponde la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo? Replica la Corte che l'imposizione di un trattamento medico, anche salvavita, senza il consenso del paziente capace o senza il consenso del suo rappresentante legale, se questi è incapace, costituisce una violazione dell'integrità fisica dell'interessato, contro gli articoli 2 e 3 della Convenzione. Non si è svolto, dice la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nella soluzione del caso Englaro, nessuna violazione dei diritti dei pazienti che avevano sollevato ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo o delle associazioni ricorrenti, perché la decisione della Corte di Cassazione tutela il pluralismo, quindi tutela la possibilità che caso per caso il singolo soggetto esprima la propria volontà, ossia ricostruita l'esatta volontà del diretto interessato. Tiriamo le fila. Da quanto ho detto sin qui, si ricava che il nostro ordinamento si colloca, ragioniamo per modelli come fanno in genere i comparatisti, si colloca nel quadro degli ordinamenti che rispetto al fine vita si pongono in una posizione tendenzialmente soggettiva. Ciò che rileva è la volontà diretta del soggetto, immediatamente coinvolto. Escluso allo Stato ogni ipotesi di aiuto al suicidio o omicidio del consenziente, cioè è escluso allo Stato ogni ipotesi di eutanasia attiva, quindi un intervento diretto a provocare dall'esterno la morte del paziente, caso tipico l'inoculamento di una sostanza letale. Respinge il nostro ordinamento una tesi, una prospettiva oggettivistica che è adottata in altri paesi europei. La Gran Bretagna, in casi simili a quelli di Eulana Englaro, applica la cosiddetta ricostruzione del best interest del paziente, cioè che cosa, secondo la valutazione medica, è più consono al paziente. Badate, sia nel caso come nella vicenda Bland, di cui forse avete sentito parlare, è il caso Bland, Anthony Bland era un giovane nella stessa identica situazione di Eulana Englaro. Ora, sia nel caso in cui, come nella vicenda Bland, il paziente non abbia espresso nessuna volontà, diversamente da Eulana Englaro, in cui alcune dichiarazioni e alcune prese di posizione erano state pronunciate, sia nel caso contrario, è un caso più recente, il caso Leslie Bark, il paziente affetto da una malattia degenerativa sa che prima o poi verserà in uno stato vegetativo o comunque uno stato di assoluta privazione della coscienza e ricorre prima di questa situazione ai giudici per avere la certezza che su di lui si svolgerà, nel caso esattamente contrario, qualsiasi trattamento. Non so se mi sono spiegato. Un malato che chiede preventivamente, sapendo qual è il decorso della sua patologia, chiede preventivamente ai giudici inglesi che su di lui non si applichi il best interest, ma si applichi invece qualsiasi trattamento. In Inghilterra non vale come da noi l'impostazione soggettivistica. Da noi il problema non si porrebbe, verrebbe seguito l'orientamento del paziente e i giudici inglesi rifiutano di concedere a questo paziente il riconoscimento di questa possibilità. E dunque un'impostazione sostanzialmente garantistica, occorre che vi sia la volontà del soggetto direttamente interessato, o volontà attuale o volontà perfettamente ricostruita. Il soggetto può dunque rifiutare trattamenti salvavita o chiedere la sospensione di quelli attualmente in corso, però con il problema che vi dicevo prima. Per questo si afferma, quindi è esclusa un'ipotesi di eutanasia, si afferma che il nostro ordinamento andrebbe collocato tra i cosiddetti ordinamenti a tendenza impositiva, sia pur corretta dalla possibilità di rifiutare trattamenti anche salvavita. Impositiva perché? Perché esclude calcolate ipotesi di eutanasia, di contro ad altri ordinamenti continentali e non continentali che ammettono a determinate condizioni con opportune cautele una, non tutte, una ipotesi eventuale di eutanasia. Sto pensando ad esempio al Belgio, all'Olanda, al Lussemburgo, a Washington, lo stato di Washington, lo stato dell'Oregon, anche altri stati. Vi dicevo, una ipotesi di eutanasia, perché nella storia ci sono state tante ipotesi di eutanasia. L'unica ipotesi di eutanasia ammessa in questi ordinamenti, modelli permissivi, vi dicevo, è l'eutanasia volontaria e pietosa. Quindi un'eutanasia che derivi dalla volontà del soggetto, autenticata, accertata, verificata, e solo per motivi pietosi. Quindi nessuna possibilità di eutanasie non volontarie, eutanasie di Stato, eutanasie eugenetiche, economiche, criminali, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi si discute solo di questa possibile ipotesi. Vari sono i motivi che in alcuni ordinamenti inducono una scelta permissiva e in altri ordinamenti come il nostro un modello impositivo sia pure corretto. Non li possiamo esaminare tutti, ne cito brevemente un paio. Si sostiene ad esempio che il principio di sacralità della vita imporrebbe nell'interesse generale la preservazione sempre e comunque della vita. Questo affermano i fautori del modello impositivo. I fautori del modello permissivo, invece, obiettano che questo ragionamento sarebbe contraddittorio perché non si capiscono i motivi per cui la sacralità della vita dovrebbe valere per chi sofferente chieda una morte aiutata attivamente dall'esterno, appunto caso di eutanasia volontaria e pietosa, e non già per coloro che possono ottenere questo risultato rifiutando semplicemente le cure salvavita. Individuano una contraddizione tra questi profili. Da ciò deriverebbe anche, sostengono i fautori del modello permissivo, una violazione del principio di uguaglianza. Mentre i fautori del modello impositivo affermano che le due situazioni non sono comparabili, i fautori del modello permissivo affermano invece che sarebbe in contrario con il principio di uguaglianza consentire a una persona affetta da una malattia che imponga un trattamento di sostegno vitale di rifiutarlo, così di fatto gestendo la propria morte, e invece negare questa possibilità a chi risulta affetto da una malattia magari più grave, magari più dolorosa, più offensiva per il concetto di dignità del soggetto e magari già allo stato terminale, ma che non impone mezzi di sostegno vitale. Poi vi è sempre il timore, che secondo me è il timore cardine, il vero problema. I timori, come dicono gli inglesi, della cosiddetta slippery slope, cioè della china scivolosa, del pendio scivoloso. Cioè i rischi che derivano da un'eventuale adesione al modello permissivo sono evidentemente reali e non andrebbero mai sottovalutati. Sono timori oggettivi, esistenti, che l'ammissibilità di queste forme, sia pur limitate, di eutanasia possano indurre a pericolose scorciatoie, ad esempio a non investire nei servizi della persona, ad esempio ad avere servizi differenziati a seconda dell'appartenenza a una classe sociale anziché a un'altra. Sono timori oggettivi nei quali secondo me sta veramente il nucleo del problema. Però non è che questi problemi non esistano anche nell'ammettere il rifiuto di trattamenti salvavita. Ad esempio, nel caso di Miss B, inglese, che citavo prima, i problemi, le ricadute economiche della persistenza del trattamento nei confronti della paziente, che ormai da anni viveva in un polmone d'acciaio e che avrebbe potuto vivere per altri anni nella stessa situazione, le conseguenze economiche erano decisamente più gravi e quindi magari le pressioni per indurla a chiedere il distacco dalla macchina, più gravi che nel caso, un altro caso inglese, di Diane Pretty, un altro caso che è arrivato sino alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, cioè di una paziente che era affetta appunto da una patologia degenerativa il cui esito era certo, ma che non prevedeva l'uso di una macchina di sostegno vitale e che chiedeva pertanto preventivamente, caso contrario rispetto a Leslie Bark, chiedeva preventivamente che il marito l'aiutasse in una procedura di eutanasia senza perciò venire incriminato dai giudici inglesi. Quindi i problemi ci sono e non sono da poco se ci si ponesse in questa ottica. Detto ciò, è comunque assai diffuso, anche negli ordinamenti a modello impositivo, anche nel nostro, un caso di qualche anno fa che fece discutere fu il caso Forzati, in cui si verificò proprio questo, di non perseguire, in Inghilterra è molto chiaro questo, di perseguire blandamente, utilizzando ogni escamotage giuridico disponibile, o addirittura di graziare il soggetto che si presti a forme di eutanasia volontaria e pietosa. Quindi secondo c'è una sorta di avvicinamento, senza mai aggiungere un'aderenza precisa, tra modelli permissivi e modelli impositivi, in cui rimane penalmente sanzionato l'aiuto al suicidio e l'omicidio del consenziente, ma caso per caso, ordinamento per ordinamento, i giudici si atteggiano in modo, tra virgolette, favorevole nei confronti di chi si presta a queste attività se è accertato che la ragione dell'intervento è stato determinato da motivi pietosi in una situazione di eutanasia volontaria. Quindi, il nostro modello attualmente, stante la normativa vigente, è un modello sostanzialmente impositivo corretto. E spero di aver chiarito in che termini è il positivo corretto, anche se Ci sono tanti tentativi di mettere sabbia negli ingranaggi di questo modello e farlo slittare da un modello sia pure impositivo ma corretto a un modello di tipo schiettamente impositivo. È quanto si rinviene nel disegno di legge cosiddetto Calabrò sulle dichiarazioni anticipate di trattamento. Ora non possiamo esaminare tutte le norme, però il principio cardine di quel disegno di legge è sostanzialmente che il medico non può assecondare la volontà del paziente che abbia chiesto di non attivare o disattivare trattamenti sanitari dall'omissione dei quali può conseguire la sua morte. Quindi il disegno di legge Calabrò non accetta né una prospettiva soggettivistica né un approccio oggettivistico. I denigratori dicono sostanzialmente che è l'approccio di tipo paternalistico, cioè il disegno di legge impone sostanzialmente una precisa etica della vita, ma imporre a tutti per legge un'etica della vita condivisa solo da un gruppo, anche se fosse un gruppo di maggioranza, anche se fosse la maggioranza occasionalmente riscontrabile in Parlamento o che altro, impedisce che altre posizioni, pur costituzionalmente compatibili, questo è il punto fondamentale, e non invasive delle libertà altrui, abbiano modo di esprimersi e tradursi in atto. E insomma la negazione del principio personalista, del principio pluralista, la negazione dell'articolo 13 che prima citavo come libertà di disporre del proprio corpo, la negazione dell'articolo 32,2 sul rifiuto dei trattamenti sanitari. Ora affermare una libertà circoscritta di rifiuto dei trattamenti sanitari, così come sono andato delineando, non significa debordare verso un relativismo senza limiti. Ci sono dei limiti che ho cercato di isolare di volta in volta. Ad esempio, non sarebbe affatto ammissibile praticare, non solo de iure condito, ma anche de iure condendo, l'interruzione di terapie salvavita contro il volere di un soggetto capace. Lo stesso vale per solo generiche forme di presunzione della volontà del paziente incapace. La volontà deve essere esattamente e precisamente ricostruita. Né sarebbe possibile sottrarsi a un trattamento sanitario obbligatorio se ricorrono le condizioni che prima dicevamo. Poi non è ammissibile oggi, abbiamo visto le norme del codice penale, ma credo sarebbe comunque astrattamente concepibile, in base alla Costituzione, un'eventuale disciplina della stessa eutanasia attiva, ma non di una qualunque eutanasia attiva, solo di alcune specifiche ipotesi di eutanasia, ma in questo modo una disciplina che dovrebbe essere circondata da una serie di stringenti cautele, precauzioni e procedure molto attente. E anche qui c'è una recente sentenza, molto recente, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che si esprime sostanzialmente tra le righe in questo senso, una sentenza del gennaio 2011, AS contro Svizzera. Voi sapete che in Svizzera esiste la possibilità di aiuto al suicidio, caso Lucio Magri recente, docet. Quindi, da un vero relativismo senza confini, in cui non sia distinguibile ciò che è ammesso e ciò che non è ammesso, sembra tutelarci la stessa Costituzione, che impone eventualmente quelle cautele anche se si decidesse di passare a un modello permissivo. È chiaro, è certo, che nell'optare tra un atteggiamento pluralista su questi temi e un atteggiamento esattamente contrario, un'offesa all'altrui modo di pensare pur sempre c'è, ma potremmo chiudere in questo modo, pare qualitativamente e quantitativamente diversa l'offesa che subisce chi vive in un ordinamento che fa suoi principi che non condivide, ma senza conseguenze dirette sul suo corpo e sul suo concetto di dignità, dall'offesa che subisce invece chi vive in un ordinamento che fa suoi valori che egli non condivide, e da ciò fa discendere conseguenze dirette sul suo corpo e sulle sue scelte più profonde. Tra queste alternative, se è vero quanto vi ho detto, la nostra Costituzione, un'opzione precisa, l'ha adottata, ma l'ha adottata fino a un certo punto. Oltre quella soglia ha lasciato e lascia una sorta di disponibilità alla discrezionalità del legislatore, ma quella soglia è già immediatamente rinvenibile nel testo costituzionale. Grazie.
Abbiamo un fazzoletto di tempo, un quarto d'ora, insomma, per dibattere. Alle 6:15, come tradizione, vorrei chiudere per lasciare a tutti il tempo di raggiungere comodamente i treni. Se qualcuno vuole fare delle domande, quindi le raccogliamo. Domande che possono essere di chiarimento, di condivisione, di dissenso o altro ancora. Allora, mentre qualcuno di voi ci pensa, io approfitto di questo spazio pubblico, faccio un uso privato e biografico di questa occasione pubblica, considerata che è audio registrata e che voi siete tutti potenziali testimoni. Dichiaro qui e ora, alla luce della riflessione che ha fatto il collega Veronesi, che, siccome può capitare a tutti, dunque può capitare anche a me, non voglio nutrizione coatta, idratazione artificiale, ventilazione meccanica e simili tentacoli terapeutici. Preferirei di no, come dice lo scrivano di cui Bartleby, di cui racconta Melville, o per citare ancora nei Moretti, il cardinale Melville, inopinatamente eletto Papa nel film Habemus Papam. Mi veniva anche in mente, lo dico anche perché non avendo né il coraggio né la determinazione di Lucio Magri di recarmi in Svizzera dove c'è un suicidio assistito, mi copro le spalle con questa dichiarazione pubblica. L'altra cosa che mi veniva in mente, la locandina che pubblicizzava la lezione odierna, riproduceva un fotogramma del film Le invasioni barbariche di Denis Arcand. Forse avremmo voluto sostituirlo con un film più recente che abbiamo visto proprio insieme, che è Il paradiso perduto, con George Clooney, e Il paradiso amaro, sì, con George Clooney, dove di fronte alla moglie che è in stato vegetativo, il medico dice: lei aveva lasciato detto che voleva che venisse interrotto qualunque trattamento terapeutico, e il medico non si pone il problema di verificare se ciò è vero o meno, cioè se prevale la sua best interest o altro, prende atto della volontà.
No, dice che devo,
sono tenuto a rispettare quella volontà, la comunica al marito, infatti nel giro di qualche giorno poi c'era anche l'espianto degli organi. Però è un film d'oltreoceano, non è un film italiano, né sembra sia il film che verrà proiettato da noi se il disegno di legge Carabro verrà approvato così come è stato approvato nel primo passato parlamentare. Prego. Allora, prego professore, dopo la professoressa Brunelli. Qua. Il nome per cortesia?
Allora, mi chiamo Bettagno e volevo ritornare un po' a un'affermazione del professor Pugliotto all'inizio. Ha detto: c'è il corpo del malato e c'è il corpo del potere. Ma di quale potere è che si può trattare? Possiamo dire di un potere che proviene da istituzioni laiche, oppure possiamo anche dire di un potere che proviene da altro tipo di istituzione? E mi riferisco al potere religioso. Vorrei un po' che fosse curato questa analisi. Grazie.
Giudice Brunelli.
Io volevo solo fare un'osservazione in riferimento a quella teoria che francamente non riesco a capire, io non mi sono occupata in maniera specifica di questi temi, questa teoria per cui ci sarebbe una distinzione tra il poter rifiutare immediatamente, quindi in maniera attuale, un trattamento e non potere invece in un secondo momento decidere che non lo si vuole più, pur essendo perfettamente consapevoli e capaci di intendere di voler. Questa sembra semplicemente una lesione del principio di eguaglianza, cioè non capisco la ratio.
Io sono d'accordo con te.
È assolutamente, chiaramente una lesione del principio di eguaglianza.
È anche controproducente.
E sono certa che se arrivasse alla Corte Costituzionale o alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non potrebbe non rilevarlo. D'altronde io credo che in molte delle teorie più restrittive ci sia un atteggiamento razzista nei confronti dei malati. Per esempio, quando tu citavi la teoria per cui un malato terminale non sarebbe in grado di autodeterminarsi, questo secondo me è razzismo puro, cioè non c'è un altro modo per definirlo. Queste erano solo osservazioni, come al solito sfumato. E invece la domanda che ti volevo fare, tu prima hai citato il caso del testimone di Geova, che nel momento in cui è incosciente ma ha bisogno di cure sanitarie e salvavita, potrebbe, secondo una certa giurisprudenza, comunque essere esentato da queste cure se ci sono, se c'è una dichiarazione precisa, specifica, eccetera, e se c'è anche una persona che le rappresenta. Allora, questa giurisprudenza, che io non so di che livello sia, se di merito o di Cassazione, non potrebbe già essere una risposta preventiva a quello che si vuole fare con il decreto Calabrò, cioè scusa, con il disegno di legge Calabrò, che sostanzialmente vuole togliere ogni valore alle dichiarazioni anticipate? Si chiama legge sulle dichiarazioni anticipate, secondo me si dovrebbe chiamare divieto di dichiarazione anticipata per i contenuti che ha. Grazie.
Prego. Siamo tutti preoccupati di dover morire, quindi le domande fioccano.
No, assolutamente. Prendendo spunto dallo spirito di queste lezioni, che personalmente mettono in moto i neuroni dopo magari una giornata d'ufficio, a me è piaciuto molto l'inizio con la citazione di Calamandrei, quello della presbiopia delle costituzioni, delle buone costituzioni. Siccome in questa serie tocchiamo sempre toni, diciamo temi abbastanza, dico scabrosi, ma in realtà sono molto interessanti e molto attuali, qual è il livello di presbiopia ammesso nella nostra Costituzione? Cioè, stiamo trattando tutta una serie di tematiche per ragioni chiaramente scientifiche, per ragioni tecniche, non potevano essere comprese all'atto della creazione di questo documento. Avrebbe bisogno, anche se questo è un problema sostanzialmente politico, di qualche ritocchino, di un maquillage per renderla effettivamente più vicina ad alcuni temi? Grazie.
Una domanda sul botulino costituzionale. Altre domande? Allora do la parola a Paolo Veronesi con impegno di chiudere entro le 3:15.
Sì, certo, sono domande che aprirebbero ampi squarci. Quali poteri? Qui stiamo parlando di lezione di, sostanzialmente di diritto costituzionale, quindi è chiaro che dobbiamo vedere, dobbiamo rivolgersi ai poteri cosiddetti costituiti, quindi Parlamento, eccetera, eccetera. Però è chiaro anche che è plurisecolare la lotta dei poteri temporali e del potere religioso nell'avere e nel pretendere di avere il governo dei corpi e quindi avere anche il governo di vicende che attengono i corpi, compreso l'inizio vita e compreso anche il fine vita. A questo dovrebbero servirci però le Costituzioni, cioè le Costituzioni dovrebbero servirsi a tenere distinti i due piani, a tenere distinto il piano, per usare l'espressione dell'inizio, del reato e il piano del peccato, a tutelare il principio personalista in concreto, che quindi ammette una diversa realizzazione dei singoli, e il principio pluralista, che ammette l'adesione a ideali religiosi e l'adesione a diversi ideali religiosi che hanno atteggiamenti altrettanto diversi nei confronti del fine vita rispetto alla stessa gerarchia cattolica. Ricordo ad esempio il caso della Tavola Valdese, che ha un atteggiamento molto più laico nei confronti del fine vita, ma anche alcune espressioni della stessa gerarchia religiosa, perché il Cardinal Martini ha preso talune posizioni che sono proprio a conclusione del caso Welby, che sono accettabili, del tutto accettabili anche in una prospettiva rigorosamente laica. Quindi è chiaro che bisogna ragionare in un contesto, che in quanto costituzionalista devo ragionare in un contesto di laicità, tanto più che il principio di laicità è riconosciuto come un principio supremo dell'ordinamento costituzionale. Però è chiaro che le pressioni continuano ad esserci e sono pressioni che possono essere più o meno intense e che possono avere conseguenze più o meno dirette. Quindi fenomeno per fenomeno dobbiamo porci il problema di quale pressione ha avuto maggior successo nella circostanza. Nel caso Englaro abbiamo avuto pressioni fortissime,
con dei rispecchiamenti, diciamo, anche all'interno dei poteri costituiti. Non possiamo esaminare tutti i casi Englaro, però la conclusione del caso Englaro, l'atteggiamento delle istituzioni di garanzia, sto parlando del Presidente della Repubblica, sto parlando della Corte Costituzionale, sto parlando della Corte di Cassazione, della Corte d'Appello, del potere giudiziario, seppur con ritardo di parecchi anni, sto parlando anche della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, anche se quella sentenza non ha avuto un grande riscontro in Italia, cioè non se n'è parlato molto, ha dimostrato che il sistema ha tenuto, cioè il sistema è stato posto sotto gravissime pressioni, pressioni al limite, anzi forse si è valicato il limite della lacerazione costituzionale, non vedo altro modo se non questo per inquadrare i comportamenti dell'allora Presidente del Consiglio nei confronti del Presidente della Repubblica, però il sistema ha retto. Ciò non significa che se sottoposto a continue pressioni il sistema regga. La Costituzione e gli organi costituzionali pongono dei freni, in questo caso i freni nel segno, diciamo, della laicità, per semplificare, ma non è detto che un sistema costituzionale messo costantemente sotto pressione possa reggere a lungo. In questo caso ha retto, così come ha retto anche nel caso di Piergiorgio Welby. Non ha retto in altri casi, ad esempio nel caso di Nuvoli, che era un caso esattamente identico a quello di Welby, eppure il PM in via preventiva, saputo che un medico si stava recando all'abitazione di Nuvoli per sottrarlo al trattamento che il paziente reiteratamente aveva chiesto venisse interrotto, ha fatto presidiare l'abitazione dei carabinieri. In questo caso non ha retto. Ecco cosa dovrebbe servire una legge organica. Dovrebbe servire a rendere ancora più impermeabile il sistema da pressioni che sono al di fuori della Costituzione. Anch'io, come te Giuditto, sono dello stesso parere. Cioè non vedo sostanziali differenze tra il non iniziare un trattamento e il sospenderlo successivamente sulla volontà del paziente capace e consapevole. Anche perché questa posizione può produrre delle situazioni e delle vicende controproducenti. Cioè un soggetto, per il timore di trovarsi poi nella situazione di non poter rifiutare un trattamento, lo rifiuta ab origine, quando magari il decorso della malattia potrebbe essere anche favorevole al paziente stesso. Quindi, secondo me, da questo punto di vista le due situazioni sono equiparabili. L'unico problema è che entrano in gioco aiuti esterni. E allora quale potrebbe essere la soluzione? La soluzione potrebbe essere quella di ammettere, magari, è la stessa soluzione che si dovrebbe adottare e che non si adotterà mai nel caso dell'interruzione di gravidanza. Si potrebbe ammettere l'obiezione di coscienza del medico, ma l'amministrazione sanitaria, qualche amministrativista ragiona di responsabilità dell'amministrazione, dovrebbe farsi carico della tutela del diritto del paziente che chiede di interrompere la terapia, come secondo la legge 194 il sistema dovrebbe farsi carico del diritto della paziente di ottenere la prestazione, in questo caso interruttiva della gravidanza. Peccato che la legge 194 si sia dimenticata di articolare questo principio, l'abbia semplicemente espresso, e peccato che sul versante della responsabilità dell'amministrazione, nel senso di garantire l'articolo 32,2 della Costituzione, il disegno di legge Calabrò attualmente in vigore non si ponga assolutamente nessun problema, ponendosi anche in un'ottica esattamente contraria, cioè quella di negare la volontà del paziente se è indirizzata a questo scopo. Per questo è stato un penalista, ha fatto un esempio molto efficace. Potremmo dire che le nostre volontà, chiaramente espresse allorché siamo capaci durante la giornata, vengono meno allorché perdiamo la coscienza di notte durante il sonno? Oppure la donna o l'uomo, secondo delle situazioni, che sia soggetto passivo di violenza sessuale, che perda coscienza dopo i primi contatti violenti, solo perché ha perduto coscienza, possiamo dire che ciò che succede dopo non è passibile di conseguenze nei suoi confronti? Quindi è chiaro che, secondo me, la soluzione ottimale sarebbe quella di garantire L'articolo 32,2 in tutta la sua dimensione, rifiuto di terapia iniziale, rifiuto di terapie già iniziate, garantendo magari quasi a bilanciare l'obiezione di coscienza, però con degli strumenti che non siano semplicemente utilizzabili per boicottare una legge o un diritto, come avviene attualmente con l'interruzione dei candidati. Per quanto riguarda i testimoni di Genova, non so se ho capito esattamente qual era il tuo rilievo, però quella giurisprudenza voleva essere, come dire, positiva e propositiva, cioè vuole declinare i principi costituzionali nel segno di consentire entro certi margini che siano il più possibile incontestabili, devono essere incontestabili perché non c'è una legge precisa, abbiamo solo dei principi e delle norme che devono essere declinati e piegati a seconda del vento delle singole fattispecie, ma serve appunto a garantire questo. Non è l'unica ipotesi, non ne ho citate altre per ragioni di tempo, ma ad esempio alla luce dei principi delle regole costituzionali ci sono già delle pronunce, ricordo ad esempio il giudice di Modena, la pretura e il giudice di Prato, che hanno ammesso la possibilità di utilizzare da parte del soggetto capace, attualmente sano, la legge sull'amministrazione di sostegno per nominare un fiduciario che dovrà far valere la volontà dell'eventuale futuro paziente allorché il paziente perderà la coscienza. Quindi perché esistono queste norme, perché questi istituti vengono interpretati anche in questo senso? Per venire adeguati alle norme costituzionali, cioè nel caso di interpretazione conforme, come diciamo noi costituzionalisti, cioè esiste quella norma viene applicata, interpretata alla luce dei principi costituzionali. Quanto alla dose di presbiopia, diciamo la gradazione di presbiopia, questa è una domanda, non abbiamo un metro per rispondere esattamente a questo problema. Di sicuro Calamandrei diceva che le buone costituzioni sono presbiti perché una costituzione che non fosse presbite, quindi una costituzione che non guardasse più in là rispetto al dato conosciuto e certo nel momento in cui viene approvata, è una costituzione destinata a invecchiare precocemente, a non essere utilizzata nel corso del tempo. Se voi pensate c'è qualcosa di biblico in quest'idea della presbiopia della Costituzione, infatti ci sono degli studi soprattutto nel mondo anglosassone che mettono
gli occhiali
che mettono in parallelo l'interpretazione dei testi sacri e l'interpretazione delle buone costituzioni, perché in entrambi i casi abbiamo dei testi che se buoni sono destinati appunto a durare nel tempo. Cioè, c'è chi applica la Bibbia anche ai temi del fine vita e alla possibilità di staccare o meno un soggetto da una macchina di ventilazione artificiale. Non credo che chi ha redatto la Bibbia si ponesse il problema, dato che non è un testo concesso direttamente dalla divinità, come invece si ritiene il Corano, ma è un testo redatto da uomini. Non credo che chi ha redatto la Bibbia si ponesse questo problema. Poi, per quanto riguarda il maquillage, è la stessa Costituzione che ammette il proprio maquillage botulinico occasionale o reiterato nel tempo, altrimenti non avrebbe previsto un meccanismo e un procedimento di revisione costituzionale. Però è la stessa Costituzione che pone dei limiti al maquillage. Diciamo che non ogni intervento botulinico è ammesso, sono ammessi interventi botulinici
di manutenzione
sanitari, trattamento sanitario, non è ammesso l'intervento botulinico abnorme o quant'altro. Ci sono dei punti costituzionali che per espressa previsione costituzionale o per principi ricavabili dall'interpretazione costituzionale non si possono ritoccare. Qui però entriamo in un altro discorso, cioè il problema di chi ritocca le costituzioni e quale dignità abbia il soggetto che ritocca le costituzioni. Io mi sentirei molto, come dire, tranquillizzato da una revisione costituzionale governata da personalità del tipo di Calamandrei, di Benedetto Croce, di Meuccio Ruini, di Aldo Moro e così via. non faccio nomi, ma mi sento molto meno tutelato da una revisione costituzionale che vede altri protagonisti. Anche per questo però la Costituzione prevede dei meccanismi di garanzia, è la stessa Corte Costituzionale che può intervenire a sanzione di un'abnorme indebita revisione costituzionale.
Bene, a me non resta che ricordare la penultima lezione seminariale, il nostro prossimo appuntamento, ed è venerdì 30 marzo nella sede della Facoltà di Giurisprudenza, i doveri di solidarietà nella Costituzione. Sarà con noi Barbara Pezzini, ordinaria di diritto costituzionale all'Università di Bergamo. Grazie a tutti. C'è il tanto, la vita che ho visto, si nasce, si muore, tutto il resto è chiacchiera. E infatti il controllo è sul momento della nascita e della morte. Su destra si può.
Resto forse si può anche torturare.
Compromessi si possono aggiungere. È avvertito, prego.
È avvertito. Buonasera.
Buonasera.
Manuela Nessa.
Certo,
e la ringrazio anche per
tutta la lezione.
Assolutamente, tutto a posto.
Non è iscritta alla scuola?
No, perché sto parlando con la magistrale, un bel lavoro, un po' di...
Ma lei l'aveva fatto?
Sì, ho finito. Però...
No, ma c'è la scuola che funziona dalla carta, non mi ricordo.
Una cosa per la lezione.
Posso parlare con la scuola del tema? Conosci la Costituzione?
La mail dell'università, mi trova anche sul sito dell'università, però io non ricordo.
Sulla mail, sul sito dell'università c'è la sua mail del suo dipartimento?
La sua personale?
Guarda, allora me la trovo.
Se lei basta che vada a un page della facoltà dell'Università di Ferrara, c'è la possibilità che la stringa di cercare il nome del docente, mi cerca e mi trova.
Con un contraddittorio che magari si può riproporre.
In quel caso non riproporre, c'era Nania, un vicepresidente del Senato, eccetera, ma sono anche stata sgradita.
No, no, invece mi piacerebbe fare una cosa soprattutto. Noi siamo un movimento di conseguenza il nostro.
Si chiama l'ha fondato con questa presidentessa a lungo a Ferrara, perché era una professoressa di liceo a Bergamo.
Forse anni addietro.
Ah no, Fidata, no, no, no.
Sorocco forse.
No, no, era un'altra. Fidata è cattolica.
No, 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 assolutamente. È trasversale, laico e business professional women sostanzialmente.
Sì, non era Bergamo.
Sì, sì, no, no, comunque non siamo legati. Cioè, è politico della misura in cui facevo un momento di opinione, chiaramente.